Elezioni 2018, crolla il PD, ma nessuno ha maggioranza. Risultati e commenti sul nostro sito. Trionfa il Movimento 5 Stelle, oltre il 30%, disastro Dem che porta alle dimissioni di Renzi, Forza Italia superata dal partito di Salvini, ma non c'è una maggioranza chiara. Di Beatrice Dondi, Federico Marconi, Mauro Munafo, Giovanni Tizian, Susanna Turco. Movimento 5 Stelle, primo partito, crollo del PD, centrodestra, prima coalizione con il sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia. Sono questi i risultati che emergono nella notte delle elezioni 2018. Un trionfo nei numeri per i pentastellati, che però sono lontani dall'ottenere una maggioranza alle Camere che gli permetterebbe di avere i numeri per un governo autosufficiente. Crollo peggiore del previsto per il Partito Democratico e Lega Nord sopra Forza Italia nella coalizione di centrodestra, vicina alla maggioranza dei seggi in Senato. Così stando le cose saranno necessarie alleanze tra le forze politiche per garantire un esecutivo al paese. I numeri, i 5 Stelle toccano il 32%, Salvini arriva ad un punto percentuale dai Dem, 19 per il PD, 18 la Lega, Forza Italia è al 13,9% e Fratelli d'Italia al 4,3% con un 36,2% che fa del centrodestra la coalizione vincente ma lontana dalla maggioranza di governo. I ministri pagano dazio, quasi la metà dei ministri del governo Gentiloni non riesce a vincere la sfida, a portare a casa il seggio nell'uninominale, oltre al premier che sfiora il 42%, anche alcuni dei più vicini al segretario Matteo Renzi, anche lui conquista il seggio uninominale, da Maria Elena Boschi a Luca Lotti, mentre non ce la fanno la titolare della difesa Roberta Pinotti, il ministro dell'interno Marco Minniti, che perde a Pesaro contro Andrea Cecconi, al centro dello scandalo rimborsopoli del Movimento 5 Stelle. Tra i bocciati nella sfida del maggioritario anche Dario Franceschini, che perde nella sua Ferrara, e il ministro del Mezzogiorno Claudio De Vincenti, catapultato a Sassuolo e arrivato solo terzo, così come Valeria Fedeli. Le dichiarazioni. Trionfo del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista e Roberto Fico in coro, adesso tutti dovranno parlare con noi, è una bella giornata, nonostante la pioggia, ha commentato Luigi Di Maio alle 10 del mattino uscendo dalla sua abitazione a Roma, è un dato storico, ed è stata un'emozione indescrivibile. Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ha detto poi dall'Hotel Parco dei Principi, a partire dalle figure di garanzie che vorremo individuare per le presidenze delle due Camere, ma soprattutto per i temi che dovranno riguardare il programma di lavori. Intanto Grillo è a Roma, nel centrodestra però comanda la Lega di Salvini. La squadra con cui ragionare e governare è quella di centrodestra, dice il leader del Carroccio commentando dal quartier generale della Lega, in via Bellerio a Milano, i risultati. Sono uno che mantiene la parola data, aggiunge, e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare il grande sconfitto, crollo del Partito Democratico al 19%. Matteo Renzi si dimette però detta le sue regole e annuncia la linea dei prossimi mesi. Soffrono i piccoli, i numeri non sono confortanti, l'EU è al 3,3% e la Bonino al 2,6% a un passo dalla soglia dell'autonomia del 3%, dati che sostanzialmente si replicano al Senato, dove devono essere scrutinate ancora 5.000 sezioni su 61.401. Intorno all'1% Casa Pound e il partito della famiglia di Mario Adinolfi. Esulta solo potere al popolo per un risultato che si attesta all'1,5%. Numerosi gli episodi curiosi legati ai leader andati al seggio. Silvio Berlusconi è stato accolto dalla protesta di una femmina a petto nudo, mentre si sono resi protagonisti di gaffe il grillino Alessandro Di Battista, che ha sbagliato seggio, quella di Pierluigi Bersani, che ha depositato la scheda con tanto di talloncino antifrode, e quelle di Pietro Grasso e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che hanno dimenticato di ritirare la carta d'identità. Affluenza e giornata. Si sono chiuse alle 23 le urne di queste elezioni politiche 2018, le prime con la nuova legge elettorale chiamata Rosatellum. Il dato ancora parziale dell'affluenza è del 71,48%, in calo rispetto alle ultime politiche del 2013. Durante le votazioni non sono mancati i problemi, primo tra tutti le lunghe code dovute al nuovo sistema antifrode che ha rallentato le operazioni di voto. Elezioni 2018, la notte del trionfo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle sfonda la barriera del 30%. La Lega conquista la supremazia del centrodestra relegando Berlusconi alla minoranza, e per Renzi e la sinistra è l'ora più buia di sempre. Di Marco da Milano. L'ora più buia per la sinistra italiana arriva nel cuore della notte, l'ondata di piena di un paese sconosciuto ai comunicatori fighetti, a chi confonde il centro della società con il centro storico. Una marea più grigiastra che nera, di rabbia e protesta più che di speranza, che cancella rottamazioni mancate e argini di sistema. Matteo Renzi aveva posto l'asticella in zona 25%, la percentuale che aveva preso Pierluigi Bersani si ritrova a gareggiare con le cifre di Achille Occhetto all'esordio del e della quercia sulle macerie del Partito Comunista sotto il 20%. In quel caso erano le rovine della storia, il muro e la tragica speranza del comunismo mondiale. Oggi c'è la parabola di un gruppo di ragazzi venuti dalla provincia toscana che si affacciano sulla scena, conquistano il potere, la scalata, la chiamò il suo artefice. Lo conducono il partito dei progressisti alla più grave disfatta della storia, una quasi scomparsa politica e elettorale che coinvolge i transfughi liberi e uguali destinatari di briciole. Al suo posto avanza in testa alla classifica il Movimento 5 Stelle, artefice di una trasformazione pirotecnica avvenuta in campagna elettorale da movimento antisistema a partito del sistema pilastro, dice nella notte il ministro in pectore della giustizia Alfonso Bonafede, come dicevano al posto suo 30 o 40 anni fa i democristiani nelle serate elettorali. Siamo l'architrave del sistema politico. La soglia del 30% in 70 anni di storia elettorale è stata raggiunta solo da quattro formazioni, DC, PC, PDL e D'Ulivo, e basta questo per dire dell'impresa del movimento post-grillino e del suo leader Luigi Di Maio. Rassicurante, moderato, governativo, perfetto per interpretare una doppia metamorfosi dell'elettorato e del gruppo dirigente. L'elettorato, il ceto medio, da baluardo di stabilità, è diventato ormai da anni l'epicentro della crisi sociale e politica, si sposta verso quel movimento o quel leader che promette non la stasi, ma il cambiamento. Il gruppo dirigente M5S ha compiuto il passo opposto dalla promessa di sfascio e rottura alla candidatura a guidare la pacificazione nazionale alla guida di un governo di tutti. Tutti dovranno parlare con noi, ripetono i big alle spalle di Di Maio. Da non ci alleiamo con nessuno a tutti dovranno parlare con noi, sembra l'opposto, invece il passo è brevissimo. Ciò che distingue il movimento italiano dai populisti europei è l'impossibilità di inserirlo nelle tradizionali categorie di destra e sinistra, di destra nelle politiche di sicurezza, di sinistra in economia. M5 spunta a governare con tutti per non dover scegliere un'identità particolare. Sembra una storia nuova, ma è antica nel paese del trasformismo. Scegliere l'alleanza con la Lega di Matteo Salvini numericamente possibile significherebbe connotarsi in maniera definitiva. Salvini è l'altro grande vincitore, è riuscito nell'impresa in cui hanno fallito per 25 anni Fini, Casini, Alfano, il maestro Umberto Bossi. Ha sconfitto Silvio Berlusconi nelle urne, in casa, nel perimetro del centrodestra, spinto da un vento di destra che non si esaurisce nei voti per i micropartiti estremisti, ma è qualcosa che dopo i fatti di Macerata ha soffiato fortissimo, spingendo la Lega fuori dai confini tradizionali del Nord. Berlusconi, per la prima volta, si risveglia leader di minoranza, una minoranza della minoranza. Una situazione inedita che consegna al day after, questa mattina del 5 marzo, la prima grande domanda: il centrodestra resterà unito o ognuno andrà per la sua strada? La risposta porta con sé la seconda questione: la Lega mollerà Berlusconi per allearsi con il Movimento 5 Stelle in una specie di sacra alleanza populista, anti-europea, anti-immigrati, in nome del popolo e contro i poteri forti? Le elezioni del 1976 furono definite da Aldo Moro il voto dei due vincitori, la DC e il PC. La notte del 4 marzo i vincitori sono Di Maio e Salvini, che si dividono il territorio nazionale in parti uguali. Tutto il nord alla Lega, tutti i collegi del sud ai 5 Stelle, 9 su 9 in Sicilia al Senato, anche il 40-45% nel maggior numero dei collegi. E ci sono due sconfitti in modo catastrofico: Berlusconi il vecchio all'ultimo giro e il suo giovane erede Matteo Renzi, da uomo del Midas democratico a capo sconfitto e precocemente invecchiato, una specie di De Martino quarantenne destinato a togliersi di mezzo se non vuole provocare la dissoluzione finale. Il Big Bang sognato alla Leopolda è infine arrivato nel modo più amaro. Di Maio e Salvini hanno le carte del doppio tavolo, la centralità che in politica consegna e definisce le posizioni di forza. Di Maio può trattare con la Lega, ma anche con un PD derenzizzato. Salvini, ugualmente, può stringere Berlusconi in un patto che lo vede favorito, ma anche aprire la trattativa con i 5 Stelle. Berlusconi e Renzi, gli uomini del Nazareno, non hanno invece nessuna carta in mano. E i loro quartier generali sono al buio pesto, mentre il ministro Marco Minniti rischia di essere sconfitto a Pesaro da un deputato M5 già dimissionario per rimborso poli. La pagina bianca di cui ha parlato Sergio Mattarella nel messaggio di fine 2017 comincia a essere scritta. Ora, come disse il capo dello Stato, tocca al Parlamento e alle forze politiche. La maggioranza non c'è. Vince chi costituzionalizza le forze antisistema, si disse all'inizio della campagna elettorale. Di fronte all'onda, ora si può demonizzare quell'elettore su tre che ha votato per la rottura dell'ancien regime, tenere fuori dal governo il nuovo terzo Stato che punta a contare. E arrivare così a due esiti della crisi ugualmente drammatici: isolare M5, riconsegnandolo alla sua natura originaria antisistema e stroncare il suo cammino verso la normalità istituzionale, oppure favorire la nascita di una maggioranza M5 Lega, un patto di Maio Salvini che provocherebbe la rottura dell'Italia con l'Europa, l'assedio della speculazione finanziaria e altre sciagure. In mezzo tra queste due scelte ci sono gli sconfitti del 4 marzo. Forza Italia, chiamata a decidere se aggregarsi alla Lega o cercare un destino post-berlusconiano tutto da scrivere. E il PD, o quel che resta, che può decidere di tirarsi fuori e giocare allo sfascio del sistema, oppure rispettare il risultato del voto e mettere alla prova del governo i vincitori. Qualsiasi scelta, però, rischia di essere letale nel paesaggio irriconoscibile dell'Italia del 4 marzo, eppure a ben vedere non così imprevedibile. Elezioni, il boom di Matteo Salvini sporcato dai sospetti. Successo del leader leghista che ha trasformato il Carroccio in forza nazionale. Per riuscirci ha dovuto sfondare al sud imbarcando riciclati di ogni tipo e candidati con parentele scomode, pronti a entrare in Parlamento. Intanto dal quartiere di Scampia a Napoli giungono le prime segnalazioni di clan interessati al voto padano. Di Giovanni Tizian. È il giorno di Matteo Salvini, il che ha conquistato il centrodestra. E poco importa in questa giornata di giubilo leghista se incombe già un'ombra decisamente inquietante, ombre che si allungano dal sud, proprio il territorio dove Salvini ha scommesso di più in questa campagna elettorale. Si tratta della denuncia di un rappresentante di lista di Potere al Popolo presente al seggio della scuola Levi Alpi del quartiere Scampia di Napoli. Rione che non ha bisogno di molte presentazioni, roccaforte di clan spietati e potenti. Ebbene, proprio qui, durante la giornata elettorale, alcuni sgherri della camorra avrebbero fatto mercanzia di voti. L'esponente del partito di sinistra ha segnalato la vicenda alla Digos di Napoli. Nella sua denuncia ha spiegato nei dettagli quanto accaduto e la leader Viola Carofalo lo conferma all'Espresso. Il nostro rappresentante ha assistito a una vera e propria compravendita fin alla mattina, ma è continuata anche dopo. Lui ha segnalato il fatto alle autorità competenti presenti al seggio ed è stato minacciato da questi personaggi con atteggiamento camorristico. Purtroppo non ci stupiamo, sono dinamiche che si ripetono ad ogni elezione. Stupore no. Ma i fatti riportati dal rappresentante della lista sono gravi e meritano di essere approfonditi, anche perché proprio nelle zone da cui proviene la segnalazione la Lega sfiora il 3% al Senato, un successo se confrontato allo 0,15% del 2013 nel comune di Napoli. Intanto Matteo Salvini si gode il successo. L'exploit elettorale è certamente frutto di voto nordico, ma le percentuali al sud che queste prime ore di scrutini ci restituiscono sono decisamente notevoli per un partito che fino all'altro ieri era d'origine padana al 100%. Con la Lega primo partito, la coalizione con Silvio Berlusconi vira decisamente a destra, anche perché se si aggiungono i voti raccolti da Giorgia Meloni, Lega e Fratelli d'Italia insieme sfondano quota 20%, tra sovranismo, toni razzisti, antieuropeismo, la coppia Salvini-Meloni è una forza paragonabile al Front National di Marine Le Pen, tanto che proprio Le Pen è stata una delle prime a congratularsi con l'amico Matteo, l'ex padano Doc. La ricetta di Matteo Salvini ha funzionato. Togliere dal simbolo il Nord e trasformare il Carroccio in un partito nazionale sta dando i primi frutti. Non solo, si rafforza anche in territori in cui il PD era abituato a raccogliere consensi bulgari, vedi Emilia-Romagna. Salvini ha costruito una Lega nazionale. Ha archiviato il periodo degli scandali e dei processi creando nuove alleanze strategiche sotto Roma. Lo ha fatto imbarcando nel partito politici navigati del sud. Ha pescato al centro tra gli autonomisti siciliani e a destra in Calabria e Campania. Elezione quasi certa, per esempio, per Angelo Attaguile, candidato al Senato con la Lega. Attaguile è stato esponente di punta della DC, poi del Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, presidente dell'Istituto Case Popolari e del Catania Calcio, assolto dalla Corte d'Appello di Messina per una tentata concussione. Con l'ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, sono compaesani, entrambi del paesone di Gran Michele, feudo elettorale del primo e ancor prima del padre di Angelo Attaguile, Gioacchino, che dell'ex governatore è stato padrino politico. L'esponente della Lega di Sicilia si porta dietro una gloriosa eredità politica. Il Babbo è stato 3 volte senatore DC, sottosegretario alle finanze nei governi Rumor e Colombo, infine ministro della Marina Mercantile. Angelo ha dato il massimo per non tradire la storia politica di famiglia. Da ragazzo è stato presidente dei Giovani Democristiani, nel 2005 Giuseppe Pizza lo nomina suo vice nella nuova DC. Poi milita con gli autonomisti e nel 2013 viene eletto alla Camera grazie a un posto sicuro in quota Lombardo nelle fila del PDL, 2 settimane dopo migra nel gruppo Lega Nord Autonomie. Alcuni giorni fa, quasi alla vigilia del voto, a Taguile si è lasciato andare a una battuta: se vince il centrodestra potrei fare il ministro, di padre in figlio. Insomma, un leghista scudo crociato. Altro seggio quasi sicuro per Alessandro Pagano, da San Cataldo, provincia di Caltanissetta. Berlusconiano della prima ora, assiduo pellegrino a Medjugorje, fedele ultratradizionalista della Congrega Alleanza Cattolica. Il primo incarico di rilievo è del 96. Assessore alla sanità nel governo regionale del chiacchierato Giuseppe Provenzano. 4 anni più tardi si alternerà tra finanza e beni culturali nella prima giunta Cuffaro. Nel 2013 da deputato PDL transita con Angelino Alfano nel nuovo centrodestra, da cui divorzia per giurare amore eterno alla Lega Noi con Salvini. E da quel momento per i nisseni Pagano diventa il padano. Più dura l'elezione per Filippo Drago, anche se non impossibile. Sindaco di Aci Castello la UDC, Noi Sud, PDL, UMPA, e infine candidato numero 2 per la Lega in uno dei collegi plurinominale del Catanese. Suo padre, Nino Drago, è stato 8 volte sottosegretario oltre che sindaco di Catania. Un fuoriclasse del consenso andreottiano all'epoca di Salvo Lima, uscito indenne da un'inchiesta. Come il suo erede, Filippo, assolto per la voragine di bilancio lasciata nelle casse del comune di Catania dalla giunta Scapagnini. Non siamo tutti gli stessi. Non siamo tutti gli stessi, slogan che nel 2008 ha reso celebre il rampollo di Nino. Pure in Calabria la Lega rischia di eleggere parlamentari. Per esempio Domenico Furgiuile, candidato al primo posto al proporzionale. Su di lui, uomo della destra sociale, pesa una parentela ingombrante. Il suocero è sotto i riflettori dell'antimafia, che gli ha sequestrato i beni. Non solo, lo stesso Furgiuile è finito, non da indagato, in un'informativa della polizia relativa a un caso di omicidio del 2012. I killer hanno dormito gratis nell'hotel del suocero di Furgiuile, a pagare le stanze sarebbe stato proprio il leghista calabrese. In Campania, tra chi probabilmente verrà eletta con la Lega c'è Pina Castiello di Afragola. Inizia in Alleanza Nazionale, poi passa al PDL, casa politica in cui ha stretto un solido rapporto sia con Nicola Cosentino che con la famiglia Cesaro, 2 saghe politiche inquinate dai clan. A Napoli seggio quasi certo per Gianluca Cantalamessa, napoletano e candidato alla Camera nel collegio uninominale Campania 11. Le simulazioni danno la sua elezione pressoché certa. La Lega è stata per lui un approdo, ma casa sua resta la destra sociale. E finché suo padre era ancora in vita, guai a parlare di autonomia e secessione. Antonio, il papà, era un nostalgico del duce, della patria indivisibile. Antonio Cantalamessa, infatti, è stato tra i più importanti esponenti del MSI. E forse oggi si troverebbe anche lui a sposare il sovranismo padano di Matteo Salvini, detto il. Tuttavia anche su Cantalamessa Junior incombe un'ombra del passato. Da imprenditore è stato socio fino al 2004 in un'azienda in cui tra i consiglieri compariva Valerio Scoppa. Il fratello di Scoppa ha sposato la figlia del boss Angelo Nuvoletta, morto nel 2013. Mentre stava scontando l'ergastolo per l'omicidio del cronista del Mattino Giancarlo Siani,